Se qualcuno proverà mai a surfare là fuori, sarà meglio che si porti dietro il fottuto Papa a pregare per lui. Questa è la storia dell'onda fantasma. Cominciamo. Ci sono onde che stimolano il nostro immaginario più di altre. Alcune sono pericolose, alcune sono bellissime e altre sono solamente strane. Ma tutte si formano grazie a condizioni geologiche uniche, che vale la pena di raccontare. Io mi chiamo Alessio Rovere, sono un surfista e il mare è la mia passione. Sono un professore universitario e da più di 10 anni faccio ricerca su come cambiano le nostre coste. Insieme a Sons of the Ocean, in questo podcast vi raccontiamo le onde che ci fanno sognare. Sin dalla notte dei tempi, il mare è stato fonte di storie misteriose. Basti pensare al mito di Scilla e Cariddi, i mostri marini a guardia dello stretto di Messina. Oppure al triangolo delle Bermuda, dove aerei e navi sarebbero scomparsi negli anni senza lasciare traccia. Spesso questi sono solo miti tramandati nel tempo. L'ultima volta che ho controllato, infatti, non ci sono mai stati mostri nello stretto di Messina, ma ci sono solo correnti pericolose e scogli affioranti. E, statistiche alla mano, il numero di aerei e navi che hanno avuto incidenti nel triangolo delle Bermuda è paragonabile a quello di qualsiasi area costiera molto trafficata. Mistero risolto, ma non per questo meno affascinante. Ci sono poi misteri veri e mai risolti. Ad esempio quello del brigantino Mary Celeste, che salpò da New York nel novembre del 1872 con rotta verso Genova e venne ritrovato a navigare come una vera e propria nave fantasma, un mese dopo, vicino alle Isole Azzorre, senza equipaggio e senza evidenti segni di danno. Nessuno seppe mai cosa ne fu dei 9 adulti e della bambina che componevano l'equipaggio, scomparsi in mare per sempre. Anche il surf ha i suoi lati misteriosi. Per esempio onde di cui si è sentito parlare, ma non si sa esattamente dove siano o come arrivarci. Sono i famosi secret spots, la cui posizione è gelosamente custodita da pochi surfisti locali. Ci sono poi storie di onde incredibili, come quella cavalcata da Greg Noll un giorno del novembre 1957 alle Hawaii, in particolare a Waimea Bay, un'onda che solo un surfista prima di lui, di nome Dickie Cross, aveva tentato di surfare. Il corpo del povero Dickie non sarebbe mai stato ritrovato. Ma quel giorno del 1957, da Bull, Greg Noll, decise che ne aveva abbastanza di guardare le onde di Waimea ed esserne spaventato, per cui imbracciò la sua tavola e con i suoi inseparabili pantaloncini a righe nere e bianche remò verso il largo e fece vedere a tutti che Waimea Bay non è solo un'onda bellissima da guardare, ma si può anche cavalcare ed è possibile anche sopravvivere per raccontarne la storia. Però c'è un posto al mondo che va oltre lo stato di secret spot. E in quel posto c'è un'onda che definire incredibile è davvero poco. Un posto che per quasi un secolo è stato solo un punto anonimo, segnato sulle carte nautiche come pericoloso per la navigazione, da evitare assolutamente in caso di mareggiate. Un posto che poi è stato scoperto come spot di surf, ma anche allora è stato tenuto segreto per anni, confinato nelle chiacchiere sulle line-up californiane, fino al momento in cui è stato svelato al mondo. Quel posto si chiama il Banco di Cortés. C'è un bel libro di Chris Dixon che ha soprannominato l'onda che si rompe sul banco, l'onda fantasma. E la storia dell'onda fantasma è una di quelle che vale la pena di raccontare. L'anno è il 1990 e siamo nella California del Sud. Siamo a pochi chilometri da Los Angeles e da Hollywood. Nelle sale cinematografiche Patrick Swayze è Sam Weed nel film Ghost. Solo un anno dopo interpreterà Body, il surfista rapinatore di banche di Point Break, la versione originale. In quell'anno Larry Moore, editor della rivista Surfer, decide di vedere che cosa ci sia di vero in una storia misteriosa che da tempo viene raccontata tra la gente di mare che solca le Channel Islands, che è un gruppo di isole al largo della costa californiana. Già nella seconda metà del 1800, il capitano di una nave chiamata Cortés avvistò onde molto pericolose vicino a una roccia semiaffiorante in mezzo al mare, al largo dell'isola di San Clemente, la più meridionale delle Channel Islands. La gente di mare comincia a dire che in quella zona si formano onde che si sollevano come tsunami nel mezzo dell'Oceano Pacifico. In quella zona le carte nautiche e una boa segnalano da allora la presenza del Banco di Cortés come un'area pericolosa per la navigazione. Moore vuole saperne di più e chiede a un vecchio subacqueo della zona, che è anche un big wave surfer della prima ora, Philip Hoffman, detto Flippy. Flippy dice a Moore che il banco in teoria potrebbe essere surfato, ma gli dice anche un'altra cosa. Nel banco ci sono correnti forti che rendono impossibile posizionarsi correttamente. E aggiunge anche un'altra cosa, cioè che a caccia di prede nelle acque del banco ci sono anche degli squali bianchi grandi come degli autobus. Moore però non è il tipo da farsi scoraggiare e insieme a Mike Castillo, un pilota di aereo, decide di sorvolare il banco durante una delle più grandi mareggiate che si siano mai viste nel Pacifico. È la famosa Eddie Aikau Swell. Nello stesso momento a Waimea Bay si stava svolgendo la famosa gara di surf in memory of Eddie Aikau. È una gara dedicata a uno storico surfista lifeguard, di cui un giorno racconteremo la storia, che è deceduto mentre tentava di raggiungere la terraferma per allentare i soccorsi e salvare i compagni dell'imbarcazione su cui stava viaggiando, che era naufragata. Le onde di quell'enorme mareggiata si propagano in tutto il Pacifico. A migliaia di chilometri di distanza dalle Hawaii, rivelano a Moore e Castillo che l'onda del Banco di Cortés non è una di quelle storie di mare disancorate dalla realtà. Sorvolano a bassa quota l'oceano al largo delle Channel Islands e si trovano di fronte a uno spettacolo mai visto prima. In mezzo all'oceano ci sono onde alte 30 metri, lunghissime, perfette e completamente deserte. Si generano esattamente nel mezzo dell'oceano ed è come se nascessero dal nulla. D'accordo con gli altri editor di Surfer, Mike inizia subito a organizzare una spedizione per portare dei surfisti su quell'onda alla prossima mareggiata utile e ovviamente farne un servizio per la sua rivista. Però lo fa senza avvisare la guardia costiera di San Diego e quella di Los Angeles, che sono notoriamente piene di surfisti, e lo fa per paura che quello spot venga rivelato al mondo prima che lui possa fare uno scoop giornalistico. Con lui sulla barca ci sono Sam George, Bill Sharp e George Hulse, che sono tutti ottimi surfisti, in particolare Hulse. In realtà, in quel momento, ci sono altri surfisti più quotati di Hulse nel mondo del big wave, come ad esempio Tom Curran o Mike Parsons. Questi sono nomi conosciuti, che attirerebbero tantissimi lettori. Però in quel periodo sono tutti impegnati in competizioni in altre parti del mondo. E sarà proprio Hulse, triangolando la sua posizione artigianalmente, grazie a delle boe provvisorie messe dai suoi compagni, a cavalcare la prima enorme onda nel Banco di Cortés. Lo fa in uno scenario surreale, mai visto prima. Cortés è infatti un'onda che non frange sulla riva, come tutte le altre onde, ma in mezzo al mare, a centinaia di chilometri dalla terraferma. Ma com'è possibile una cosa del genere? La fisica ci dice che un'onda, per iniziare a frangere, deve incontrare un fondale poco profondo. Il segreto del banco sta nella geologia di questa zona. Intanto siamo in California, nei pressi della famosa faglia di San Andreas. Qui la placca pacifica e quella nordamericana vengono a contatto e cominciano a interagire tantissimo tempo fa, 20 milioni di anni fa. Con il passare dei milioni di anni, la zona che ora comprende le Channel Islands ha cominciato a ruotare e a portarsi nella sua posizione attuale. Negli ultimi 12.000 anni, le isole sono poi state soggette all'erosione marina e al cambiamento del livello del mare. 20.000 anni fa, durante l'ultima era glaciale, il mare era più basso di circa 120 metri. La Terra, infatti, riceveva meno calore a causa del fatto che la sua orbita e l'inclinazione dell'asse terrestre rispetto al Sole erano diverse da oggi. Tutta l'acqua mancante era quindi immagazzinata nelle grandi calotte di ghiaccio della Terra, che sono principalmente la Groenlandia e l'Antartide. In questo periodo, larghe parti delle Channel Islands erano quindi esposte all'erosione marina. Ma con il passare del tempo, l'asse e l'orbita terrestre hanno cominciato a cambiare, favorendo un riscaldamento globale e quindi causando la risalita del livello del mare. Durante questa risalita, il mare ha eroso parti delle vecchie isole, fino ad arrivare alla configurazione della costa come la conosciamo oggi. Nelle Channel Islands, alcune isole hanno resistito a questa erosione, mentre altre, tra le quali il Banco di Cortés, a un certo punto sono rimaste sommerse. Una cosa che dobbiamo dire è che il riscaldamento dovuto alle variazioni dell'orbita e dell'asse terrestre è sostanzialmente finito qualche migliaio di anni fa e da allora si dovrebbe andare verso un periodo di stabilità, poi seguito da un generale molto lento raffreddamento. Però, a causa dei gas serra che sono emessi in atmosfera dall'uomo, stiamo invece assistendo a un riscaldamento che è alla base del cambiamento climatico di cui oggi si parla molto. Ma torniamo al banco. Il Banco di Cortés è quindi una vecchia isola che è stata erosa e sommersa qualche migliaio di anni fa. A parte una piccola roccia che affiora a bassa marea, che si chiama Bishop's Rock, il banco ha una profondità media di circa 30 metri, con un fondale che risale molto rapidamente dalle profondità oceaniche. Su un fondale a questa profondità possono iniziare a rompere solo onde molto alte e con periodi molto lunghi. Ed è per questo che il Banco di Cortés si attiva solo con onde veramente enormi che provengono da molto lontano, caratteristica che, come Teopo, favorisce la regolarizzazione delle onde e la crescita del periodo. Essendo letteralmente in mezzo al mare, la direzione della mareggiata è relativamente poco importante, con diversi picchi che diventano surfabili con direzioni di onda diverse. Una cosa molto importante sono però il vento e le correnti, che in oceano aperto sono spesso imprevedibili e soggette a cambiamenti repentini. Con vento forte, surfare il Banco di Cortés è un suicidio, non solo per i surfisti, ma anche per le loro barche di appoggio. Ma torniamo alla storia dell'onda fantasma. Larry Moore, che è stato il primo ad averci creduto, non è solo un appassionato di surf, ma è anche un editore molto perspicace. Dopo la prima spedizione del 90, infatti, riesce a far mantenere il segreto a tutti i partecipanti per più di 10 anni, fino al 2001. In quell'anno c'è un'altra mareggiata enorme che colpisce il banco e Moore, finalmente, solleva il velo su quell'onda incredibile. Come documentato dal film Step into Liquid, surfisti del calibro di Ken Collins, Peter Mell, Brad Gerlach e anche Mike Parsons, che questa volta si è liberato per l'occasione, cavalcano alcune delle onde più grandi mai viste sul pianeta. Proprio in quell'anno Parsons stabilisce il Guinness World Record per la più grande onda mai cavalcata proprio a Cortés e lo ristabilirà di nuovo nel 2008. In realtà, si dice che l'onda subito dopo quella del record del 2008, che è stata cavalcata da un'altra leggenda del surf, Greg Long, fosse molto più grande, ma non c'è stato nessuno che è riuscito a immortalarla. Proprio Greg Long nel 2012 fu uno dei primi a sperimentare sulla propria pelle i pericoli del banco. Durante una sessione venne tenuto sott'acqua fino letteralmente ad annegare. Le immagini sono impietose, lo mostrano sulla barca mentre cerca di respirare, sputando sangue. Fu salvato soltanto grazie ai dispositivi di sicurezza, al coraggio dei lifeguards che avevano seguito la spedizione, alla sua buona sorte oppure, per chi ci crede, a un intervento di qualcuno da lassù. D'altronde, non è proprio un caso se il primo surfista a cavalcare il banco, cioè George Hulse, oggi è un pastore che divide il suo tempo tra i suoi parrocchiani e qualche onda californiana. E non è neanche un caso che Castillo, il pilota d'aereo che ha sorvolato per primo il banco di Cortés insieme a Moore nel 1990, abbia visto quelle onde enormi nascere dall'oceano ed abbia esclamato: «Se qualcuno proverà mai a surfare là fuori, sarà meglio che si porti dietro il fottuto Papa a pregare per lui».